Siamo tornati, allora come prima abbiamo salutato e fatto gli auguri anche agli amici di NSL, adesso lo facciamo anche a quelli di BSO Channel che ci seguono da sempre sull'860 del Digitale Terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Salutiamo anche loro, salutiamo veramente tutti oggi come gli amici che ci seguono anche attraverso l'applicazione. Ad esempio guardate questo bel messaggio che ci arriva grazie proprio all'app: un felice Natale da San Paolo, grazie a tutti per l'intrattenimento. Forza Udinese, Patrick, vedi, tifoso dell'Udinese.
Dal San Paolo Maradona o da San Paolo Brasile?
Penso Brasile, dai, no? È bellissimo.
Capito, bellissimo.
Allora, bellissimo. E quindi veramente salutiamo tutti. Ci sono anche degli audio, non so se ne vogliamo prendere uno al volo prima di andare a presentare gli ospiti. Ci sono? Che dice? Che dicono?
Buonasera, dai. Luca. Buonasera. Da Puntala.
Puntala, vabbè.
Per quanto riguarda la Fiorentina, mi auguro innanzitutto che mantenga intatta la rosa attuale. E per intatta intendo soprattutto con Vlahovic, almeno fino a giugno.
Fino a giugno, sì, dopo.
E poi volevo da voi un parere sull'acquisto ormai sicuro di Koné. Che giocatore è? Quanto può dare a questa Fiorentina? E magari se con i Koné questa squadra è completa. Grazie.
Allora, io l'ho visto quando facevo la Liga.
Gran bel giocatore.
È un giocatore, mi piace molto,
veloce, tecnico, rapido,
può giocare sì. Sia a destra ma anche diciamo come seconda punta.
Sì, può ricoprire tutti i ruoli.
Un bel acquisto, Beh, bisogna poi vedere
molto
l'impatto nel campionato italiano, come si ambienterà, eccetera. Però mi sembra un bel tassello per la Fiorentina in questo momento.
No, secondo me è un acquisto anche in prospettiva, proprio quando andrà via Vlahovic, accanto a lui.
Però non può fare la prima punta.
No, infatti ci deve mettere un Borja Mayoral della situazione, visto che si era parlato.
Potrebbe essere un altro obiettivo.
Però è un gran complemento, è un giocatore che piace tanto.
Allora, visto che stiamo parlando di mercato, ci sono? Ah, che bello! Così daremo anche a loro faremo gli auguri di Natale a due. Ci hanno sempre accompagnato in questi pomeriggi di Maracanã. Voglio dare il buon pomeriggio a Fabio Ravezzani, direttore della Lombardia. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Non mi dire che stavi mangiando o ti stai preparando, perché insomma inizierai stasera pure tu.
No, io sono in Galizia in questo momento, sono nel mio buon ritiro spagnolo, dove sono tutti orari e cose molto particolari.
Ah, ti sei ritirato in Spagna, bene, benissimo.
Una specie di eremo.
Bravo, isolato da tutto, così non senti niente, stai sereno. E noi ti veniamo a scocciare, vedi, i disturbatori arrivano sempre, puntuali, a distanza. Allora, poi voglio dare anche il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo! Dove sei?
Ciao a tutti, bentrovati, è un grande piacere. No, sono semplicemente a casa, in famiglia, tradizione è questa.
Bene, allora, sentite, a proposito di mercato, prima stavamo toccando un po' il discorso Fiorentina grazie ad un messaggio. Enzo, ti chiedo subito questo giocatore, insomma, che ho visto gran bel entusiasmo, abbiamo sentito anche l'ascoltatore, un tassello importante, un tuo giudizio, perché poi la Fiorentina è una di quelle squadre che è migliorata tantissimo, no? Rispetto all'anno scorso, più 11 punti, è nella zona Europa, quindi un bel avvio per l'italiano.
Sì, assolutamente, il lavoro che ha fatto questo allenatore è evidente, ha dato un gioco, una personalità, un carattere, e quindi i giocatori che l'anno scorso sembravano perduti si sono ritrovati proprio grazie a questo gioco nel quale si divertono anche loro. Abbiamo fatto tante volte l'analisi che poi allargo anche la nazionale di Mancini, cioè questo tipo di entusiasmo che poi pervade anche i giocatori che sono ragazzi. Italiano l'ha portato, mettendo davanti gli obiettivi, e quindi arriva un giocatore di grande qualità, l'avete detto, ho sentito, condivido assolutamente. Questo è un ragazzo che è cresciuto con Mbappé e dicevano che era più forte di Mbappé, quindi questo è il biglietto da visita. Poi l'abbiamo visto, ha già giocato anche la Champions, la Champions, ha fatto anche un gol in Champions, 5 presenze, ha già debuttato la nazionale francese con un gol, quindi è un giocatore che porterà molto la Fiorentina, può giocare a destra, può giocare a sinistra, proprio nel gioco d'italiano salta l'uomo, fa bene secondo me anche la fase difensiva che devi fare proprio in questi meccanismi. Quindi un acquisto azzeccato, mi fa oltremodo piacere per la Fiorentina, perché ha cominciato a programmare, perché questa acquisto, l'hanno fatto in pratica all'inizio di dicembre, poi chiuso dopo, ma insomma erano già tutti d'accordo, quindi un mese prima, contrariamente a quello che era la cattiva tradizione di chiudere gli affari all'ultimo minuto perché non hai idee, vai a prendere chi capita. Questo è un acquisto mirato, preciso, che porta qualità e quantità alla rosa.
E poi Enzo è un giocatore molto funzionale a diciamo al sistema di gioco anche del tecnico, perché lui punta molto sulle fasce, su questo palleggio.
Può invertire Gonzalez con lui, possono fare una destra e una sinistra secondo la situazione di gioco, secondo l'avversario, quindi è un acquisto molto molto funzionale e mirato. Ecco, non stavo preso uno per dire ci serve un esterno, lo vado a prendere, questo è un esterno. Ma secondo me è stato fatto un lavoro anche di scouting, infatti è stato rafforzato il settore scouting della Fiorentina dallo scorso ottobre.
Sta mettendo delle basi, insomma, piano piano.
Beh, poi Burdis e Predi hanno fatto un gran lavoro qua.
Sentite, visto che stiamo parlando di mercato, parto da Fabio Ravezzani, posto che ci sono tante difficoltà, no? Perché lo sappiamo, quindi senza fare dei voli pindarici, però vi chiedo da chi vi aspettate qualcosa in questo mercato di gennaio, cioè una squadra che possa in qualche maniera, uso questo termine, non so quanto sia appropriato aggredirlo per cambiare qualcosa. Fabio?
Ma credo, ti deluderò, credo il Genoa, cioè è l'unica squadra che può contare su una nuova proprietà, su dei capitali e che ha bisogno, cioè, vedo molto più mercato nelle medio-piccole che nelle grandi. Fatico a pensare che il Milan possa fare qualcosa, così come l'Inter è sulla Juventus, c'è questo punto di domanda sul centravanti, però credo che rimarremo abbastanza delusi, ecco.
Cristiano, sei d'accordo anche tu?
Ma diciamo grosse movimentazioni no, però insomma qualche big dovrà comunque muoversi, per esempio il Napoli sicuramente in difesa, però acquisti mirati, cioè quantitativamente poca roba, non vanno a stravolgere più di tanto, anche perché poi le prime sono comunque, hanno delle rose abbastanza attrezzate, già piuttosto complete, non c'è grande necessità. La Juventus forse deve muoversi un po' di più, però bisogna vedere se programmerà per la prossima stagione o interverrà già da subito.
Bucchioni?
Ma è vero, non ci sono soldi, però qualche squadra deve fare. Mi viene in mente il Milan, che ora ha venduto la sede, è vero, ha fatto 20 milioni, non è che siano cifre, però magari ti aiutano a fare qualcosa.
Che brutta sta cosa che vende la sede, però mi dà una seconda cosa.
Appena comprata, tra l'altro.
Mi dà una cosa.
Poi ci paga l'affitto, quindi voglio dire.
Non ho capito, Fabio, scusami.
Paga l'affitto.
Paga l'affitto,
dico. Poi ci paga l'affitto alla sede, che sì, sarà una milionata, 1,5 milioni all'anno.
Appunto.
Però vedi, proprio questo ti dice in che situazione sono, no? Fanno delle operazioni di rientro immediato.
Quella lì, scusami, quella della sede è stata una delle più grandi follie che il Milan abbia mai fatto. Devo dire che deriva ancora da Barbara Berlusconi, ma non so se voi avete mai avuto modo di visitare il museo del Milan che c'è in sede. È una roba che dove non ci va nessuno, ha dei costi spaventosi. È stato un disastro, sono sedi faraoniche assolutamente sproporzionate per il calcio di adesso. Il Milan è una sede che una società che sta attenta ai costi
quindi ha fatto bene Fabio a venderla a sto punto.
Ma guarda, venderla non conosco nel dettaglio, so che mi pare che avesse un costo di affitto intorno al 1.600.000 euro l'anno, qualcosa del genere. Ma tutto dipende poi dall'idea folle di fare il museo del Milan, che ha dei costi spropositati e dove non ci va nessuno, anche perché è completamente fuori mano. Quindi io ci abito pure vicino, questo lo posso dire per esperienza diretta. E
sì,
quindi
sì,
complessivamente
non c'è dubbio.
Sai, poi una volta che uno è andato una volta a vedere il museo del Milan, non è che ci va tutte le volte che c'è la partita, quindi inevitabilmente è una cosa che dovrebbe essere fatta diversamente.
Dicevi,
no, scusa, vanno fatte negli stadi, i musei, non puoi fare così.
Sono d'accordo, c'è l'evento e tu cogli l'occasione, esatto. Cioè vai allo stadio e vedi anche quello che
in Italia c'è, ad esempio la Juve, c'è il museo attaccato allo stadio.
Ma perché questo ritorniamo al discorso che se c'hai lo stadio di proprietà, tu puoi fare questa cosa. Se invece devi fare una sede staccata non c'ha senso che uno va a vedere il museo. Dice che oggi che fai? Vado a vedere il museo del Milan.
Non esiste,
è una cosa proprio. Dai.
Ma è lo stesso problema che c'è anche il Museo del Calcio a Coverciano, ci deve andare apposta lì a Coverciano. Infatti l'idea di portarli in centro.
Ma i tifosi non vanno manco più allo stadio, figurati al museo.
Cioè già è pure difficile.
Tornando al discorso dei giocatori, secondo me il Milan, se vuole provare a vincere lo scudetto, 4 punti non sono tanti. È vero che per come gioca l'Inter vai oltre i 4 punti. Non, un difensore serve, da quando manca Kier e si è visto che c'è un problema lì. Ma secondo me è anche un centrocampista, perché Bennacer e Kessié vanno alla Coppa d'Africa. Già c'hanno 4 giocatori, ne rimangono 2. E come fai ad andare avanti in quel modo lì? Cioè, allora dici vabbè, rinuncio, rimango alla mia Champions, rimango fra le prime 4, ma se hai ambizioni e qualcosa devi fare.
Posso chiedere una cosa, Alessandro, invece? Vai, una curiosità, Alessandro, sulla Juventus. Volevo capire quanto incide, quanto può incidere il recente aumento di capitale quasi integralmente sottoscritto sulla liquidità immediata.
Poco niente. Perché.
Sì, e l'ha detto anche Arriva Bene.
Serve sostanzialmente a ridare linea di galleggiamento, ma io credo la liquidità per il mercato.
Quindi c'è ragione Ravezzani quando dice che il Genoa può fare qualcosa.
Sì, ma io sono d'accordo col direttore, ha perfettamente ragione. Guarda, per non ridire il Genoa dico l'Atalanta, perché forse l'Atalanta è su Bogà, se non sbaglio.
Potrebbe
portare a casa Bogà, ma le altre la Juve lavorerà sugli scambi. Eventualmente la questione Icardi bisogna vedere se apre al diritto e non all'obbligo, però io non credo che il Paris Saint Germain possa fare un favore alla Juve, non credo, visto che i rapporti Superlega non Superlega, secondo me non,
ma avrebbe preso Icardi Ravezzani?
Ma sì andrebbe bene, nella misura in cui la Juventus non ha un centravanti, questo è un dato di fatto, cioè ha degli eccellenti vice, delle fantastiche riserve, ma non hai titolare, perché comunque tu la giri, sia Ken da una parte, sia Morata dall'altra, sono dei notevoli comprimari che però non sono in grado di recitare il ruolo del centravanti di un grande club. E quindi una prova gratis la si può fare. Se poi mi dici devi investire delle cifre sui Icardi, ti dico mai. Ho visto anche l'ultima foto, mentre sembra che si stia ingroppando Vandanara.
No, ha ragione. È una cosa imbarazzante.
No, veramente, io non so dove vivano sti due.
Nemmeno io. È una cosa letteralmente imbarazzante.
Siete gelosi perché invidiosi,
capito qui? È vero, caro Bucchioni, hai ragione. Sono tutti invidiosi questi. Guarda, dite la verità.
Ma mi hanno detto che è brutta Vandanara. Quindi...
Chi te l'ha detto, Fabio? Chi te l'ha detto?
No, guarda, io non l'ho mai vista di persona. Io l'ho vista anche in un camerino trucco. Insomma, sì, in effetti c'è di meglio, però insomma, sai come dicevo, poi non si butta via niente.
Vedi?
Esatto. Ma tutti quelli che l'hanno vista mi hanno detto: guarda, che vista di persona è una delusione pazzesca. Si ha il famoso sedere basso delle sudamericane. Tanto per dare un connotato.
Io vi posso...
Questi sono tecnicismi che io ignoro.
Tecnicismi fantastici.
Sono dei tecnicismi, no? Però io a livello di sudamericani, caro Bucchioni, una volta ho visto da vicino Belen. Ti devo dire che insomma,
Lì è
sudamericana. Lei non so adesso se i tecnicismi tuoi quali sono, però insomma
lì siamo su livelli di top player.
Lì sei top player pro. No, insomma, vedendola
ragazzi,
da vicino,
qui poi andiamo a finire in male.
Infatti, io cambierei discorso. Siamo, hai ragione.
Siamo politicamente scorretti.
Vabbè, oggi ci prendiamo qualche libertà. Dai, sentite. Invece, vi voglio chiedere un paio di cose prima di salutarvi e augurarvi un buon Natale anche a voi. Oggi ho letto che Iranio in un'intervista ha detto che bisogna prendere, il Milan deve bloccare che sì, merita quello che chiede, se perdi lui perdi il 50% del reparto, siete d'accordo, ha ragione oppure no? Fabio, tu che ne pensi?
Beh sì, insomma, che sì, non ha iniziato benissimo la stagione, però negli ultimi 2 anni è stato l'architrave di tutto il Milan e purtroppo il Milan è arrivato tardi sia, come dire, strategicamente che anche psicologicamente, perché che sì è stato trattato male dal Milan quando a un certo punto il Milan lo voleva mandare al Monaco, insomma, e alla fine dice vabbè, se io per voi sono questo allora voi per me siete altrettanto. Però mi pare che ormai sia troppo tardi per tutto,
tardi.
Un grave errore del Milan, anche perché poi ci metti insieme anche Donnarumma che si è andato via parametro zero, cioè non lui va via parametro zero,
questo vuol dire un grosso errore strategico della società.
Bucchioni.
Ah, sono assolutamente d'accordo. Dove lo trovi un centrocampista come questo che fa interdizione, intelligente, tecnico, fa gol, tutti gli anni ne fa parecchi. Non si ferma mai dal punto di vista fisico, è straordinario, quindi certamente che è un errore non aver chiuso. Quali sono quei giocatori che si vogliono un milione in più, do una cifra,
no, ma perché poi ho la sensazione, sai Enzo, la sensazione che questo è il giochino di dire ok, io devo ricambiare la strategia, è tutto giusto risparmiare eccetera, ok, va benissimo, però aspetta, tu dopo a forza di perdere grandi giocatori non è detto che riesci sempre a trovare quei giocatori dello stesso, cioè non è un giochino proprio semplice da fare sempre. Io posso capire quando te ne fai uno di sacrificio e poi allestisci una squadra forte come hanno fatto alcuni, ma se poi a ogni sessione tu perdi un pezzo importante, io non lo so quanto dopo sia facile rimanere
ma infatti guarda anche Çalhanoğlu che aveva dei problemi nel Milan, sappiamo, i tifosi e quant'altro, ma e ti rimane Brian Diaz, è un'altra roba, ragazzi. Quindi anche lì è una valutazione secondo me che andava fatta più attentamente.
Assolutamente. Santarelli?
No, sono d'accordo, una perdita gravissima, anche perché per un parametro zero che va via Donnarumma trovi un ottimo portiere come Maignan, che più o meno siamo lì, ma lo diceva Enzo Bucchioni, cioè perdi Çalhanoğlu e prendi Junior Messias e Brian Diaz, che comunque te lo fanno rimpiangere. Se perdi che sì, con chi lo sostituisci? Quindi è una perdita molto grave.
Cesarini, vuoi fare? Prego, prego.
No, per me sì, è una perdita ovviamente grave, però poi c'è anche da pensare al discorso del bilancio, forse dovevano venderlo prima. Il tetto degli ingaggi è comunque importante, il Milan sta facendo questa strategia puntando sui giovani per cercare di uscire fuori da un'emergenza. Purtroppo c'è e quindi bisogna in qualche modo affrontarla. Poi è chiaro, c'è la Noglu che sì, sono tutti i giocatori, Donnarumma, tutti i giocatori importanti, però diciamo che il Milan sta puntando su altro e comunque qualcosa a livello di risultati sta arrivando. Io volevo fare una domanda invece a Ravezzani su un dato curioso, no? Ravezzani, su Ibrahimovic, leggevo che il Milan con Ibrahimovic in campo ha fatto una media di 1,38 punti, senza Ibrahimovic una media di 2,82 punti.
Hai capito?
Sì, sì, ma è come la Juve con e senza Dybala. Io credo che Ibrahimovic sia uno straordinario apporto extra che viene dato al Milan quando ogni tanto fa ancora qualcosa per illustrare la sua carriera, ma nell'economia di una partita tu giochi sempre in 10 e poi arriva lui che c'è il pallone in area, allora riesce una sponda, un colpo di testa, ma il calcio non è fatto di uno vecchio che ogni tanto la butta dentro, è fatto di 11 che corrono al calcio moderno, quindi il Milan continua ad andare avanti con questo equivoco che si trascina, e quando si parla di che sì, che non viene rinnovato per il monte ingaggi, Ibrahimovic piglia 7 milioni di euro per giocare meno della metà delle partite, quindi come sempre gli prendesse 14. Però il Milan non ha il coraggio di chiudere la storia.
Questa è una cosa che va sottolineata,
che impatta.
Allora vi sto per salutare e ci facciamo gli auguri, però vi chiedo proprio a Bucchioni e Ravezzani, prima di salutarli, avete un messaggio in questo momento che volete dedicarlo a qualcuno? Non lo so. Scegliete voi, Bucchioni. A chi manderesti un messaggio di Natale?
Non a Wanda Nara, però.
No, Wanda, lascia perdere Wanda, per cortesia.
Baricentro basso.
Lasciamo perdere i baricentri e tutto.
Ho un messaggio. Sai cosa può portare al calcio Babbo Natale? No, questa è la domanda banale che... Ma io spero che porti un po' di rispetto delle regole, perché siamo un'altra volta dentro una situazione di questo tipo, rispetto delle regole, perché non c'è mai, guarda la Salernitana e guarda ora le plusvalenze, ma ci vuole, cosa deve succedere in questo calcio perché rientri dentro una normalità di comportamenti e sempre scappatoie, sempre ste robe. Se potesse arrivare qualcosa di quel tipo lì, ma dubito, dico una roba illusoria, lo so di dirla, ma l'ho detta.
Bene, forse era meglio il baricentro basso. Fabio Ravezzani.
Sì, ma io dico ai tifosi che vanno allo stadio, il messaggio è quello di stare attenti, di usare le FFP2 perché sono tra le poche cose che garantiscono la salute. E quindi di avere un anno in cui si potrà ancora vedere il 75% degli stadi gremiti, come si suol dire, in sicurezza. E la prima cosa che possiamo fare allo stadio fuori è mettere le mascherine. Invece allo stadio ne vedo sempre poche, vedo i superuomini in curva che sono convinti che tanto loro sono forti e il Covid non li colpirà mai, e poi ogni tanto li trovi all'ospedale. Quindi avere un po' più di umiltà, sapere che siamo tutti deboli, purtroppo, siamo esseri che rischiano di ammalarsi, che non importa se sei 100 kg di muscoli o se ne pesi 30 e sei carne e ossa, il virus non fa distinzioni, quindi più mascherine per tutti, ecco.
Più mascherine per tutti. Io vi voglio ringraziare come sempre, augurarvi a tutte e due un buon Natale, veramente ringraziarvi come sempre, sia Fabio Ravezzani, tra l'altro ricordo anche che diciamo in replica due ore ci potete vedere e sentire anche su Top Calcio 24. Fabio, ti ringrazio tantissimo, buon Natale, goditi la Spagna, goditi la Spagna.
Ciao, Fabio, auguri.
Un abbraccio.
Ciao a tutti.
Enzo, naturalmente ti saluto anche a te, tra l'altro dico che il giorno di Natale c'è un'intervista particolare a Enzo Bucchioni che si racconta, eh? Attenzione,
la gente non dorme.
Ah, guarda, hai detto delle cose incredibili. State con noi il 25, proprio domani alle ore 13. Enzo Bucchioni
non
si racconta.
Non dovete mangiare domani fino a quando non avete sentito l'intervista.
Grande Enzo. Ciao, un abbraccio, Enzo.
Ciao,
Enzo.
Ciao.
Allora, devo salutare pure Santarelli.
Ma se vuoi posso rimanere.
Se vuoi, adesso
ci
abbiamo Braglia che farà i top e i flop dei portieri.
Perfetto, rimango
e
un quarto d'ora ancora.
Dopo che ha fatto i top e i flop, sì, gli chiederemo se lo scudetto lo vince l'Atalanta, perché ha bruciato la Juve.
Ha bruciato.
E adesso
l'Atalanta
rischia di bruciare anche l'Atalanta. Facciamogli bruciare la terza a sto punto.
Sì, il Milan.
Fermo qua. Break, dai.